Metro Sound.
Benvenuti a questa nuova puntata di Metro Sound. Ai microfoni qui c'è Miss Lara che vi parla e in diretta appunto dai microfoni di R18, Radio R18. Che cos'è Metro Sound? Metro Sound è un viaggio nel tempo e fuori dal tempo, a bordo di una metropolitana immaginaria tra luoghi e non luoghi sonori. In ogni puntata è una fermata diversa dove esploriamo musica, cultura e attualità. Tra interviste, racconti e ascolti attraversiamo i paesaggi sonori delle città e le storie di chi le abita. Sì, siamo in diretta dagli studi di Radio R18 qui proprio da Torino, nel cuore di Torino, però le onde del mare ci cullano e ci accompagnano, perché come sapete ormai a me piace il suono del mare, rilassante, e poi serve un po' a miscelare, a integrarsi con le proposte musicali che si propongono insomma qui tutti i giovedì su Metro Sound. Nella puntata di oggi a bordo di Metro Sound è salito un passeggero speciale, anzi un vero e proprio passeggero, un passeggero davvero originale, eh? Diamo il benvenuto a Andrea Passenger.
Ciao Lara, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Ciao Andrea, sì, lui è proprio un passeggero vero e proprio, di nome e di fatto direi. Vediamo cosa sta succedendo. Sta succedendo che siamo in diretta? Sì, spero di sì. No, vedo che un attimo. Ci sentiamo tra poco. Eccoci tornati in diretta.
C'eravamo.
Per un attimo non so cosa è successo. È arrivata un'onda.
Come si dice in TV, è il bello della diretta.
No, ma c'è stato uno tsunami. Ci ha travolto e improvvisamente è andata così. Va bene, eccoci tornati. Allora, stavamo dicendo che siamo a bordo della metropolitana sonora di Metro Sound insieme a Passenger, Andrea Passenger.
Ari ciao
Andrea. Scusa per questo disguido.
Beh dai, così sciogliamo il ghiaccio.
Ma sì, infatti.
E poi partiamo.
Infatti. Allora, senti, ma come mai ti chiami Andrea Passenger? Da dove nasce questo nome e che cosa ti racconta? Come ti racconta e soprattutto oggi che cosa è diventato questo Andrea Passenger?
Interessante. Diciamo che nasce dall'Andrea adolescenziale che, a differenza di come uno potrebbe pensare, non arriva da Passenger di Iggy Pop, ma arriva da un pezzo che fecero i Deftones col cantante dei Tool, perché io in quel periodo ascoltavo un po' di robe un po' più metal, robe un po' più rock, eccetera, eccetera. Ho vagato tantissimo nei generi musicali quando ero ragazzino. E quel pezzo mi piaceva particolarmente, parlava di questo passeggero, di questo viaggio notturno. E quindi ho detto, Passenger, ci sta come passeggero, un po' della notte, un po' della musica.
Wow!
E l'ho preso un po' da lì. Poi mi è rimasto e va bene così.
Passeggero della notte? Perché la notte?
È perché il video era girato di notte, perché la musica si ascolta meglio di notte, perché si ne balla meglio di notte. Non lo so, no.
È la notte, la dimensione
adesso.
Che grandissimo, mi piace. Sì, in effetti ci sono delle città dove la metropolitana si può prendere anche di notte, ad esempio Barcellona.
Poi voglio dire, da ragazzino la musica quando è che ti fa viaggiare? Di notte, quando sei lì da solo nella cameretta, ti metti sui dischi preferiti che ascolta, almeno mi ricordo che ascoltavo sti dischi 10-15 volte, cosa che non faccio più, adesso non so se si usa fare ancora questa cosa qua, però da ragazzino lo facevo tantissimo, cioè mi ricordo che uscivano, che ne so, Trichi e me lo ascoltavo a memoria, sapevo il minutaggio, le parole, tutto il resto. E... cioè, era un bel periodo in cui proprio eri sinceramente innamorato di quello che ti arrivava alle orecchie, quindi...
Grande Passenger. Mm-hmm. Allora, se dovessimo associare una linea di metropolitana al tuo percorso artistico, che tipo di linea sarebbe? Una linea sotterranea oppure una sopraelevata? Notturna, ce l'hai già detto. Che tipo di metropolitana ti immagini?
Allora, anche qua ti rispondo. Perché io non sapevo le domande. In realtà,
certo,
io non prendo la metropolitana.
Saperle.
Io in realtà non prendo la metropolitana perché vado in bici. Quindi il mio percorso
Bravo.
È proprio, proprio completamente libero e a caso. Cioè, un po' a caso, perché mi piace un po' andare. E un po' non
all'aria
ho tempo
aperta.
Di aspettare i mezzi pubblici e voglio andare in bici, voglio arrivare coi miei tempi. E...
guarda.
E questo l'ho sempre fatto anche nella musica. Cioè, mi interessa qualcosa, vado dritto e vado, scopro, studio, mi incuriosisco. E... quindi sì, forse sono più affine a una bicicletta, ecco, che a una metropolitana.
E allora ci troviamo pienamente d'accordo, perché anch'io vado in bici.
E allora chiamiamo Bici Sound, non
Bici
Sound.
Bravissimo. Senti, ascoltiamo un brano, ci fai... iniziamo a creare l'atmosfera. Che cosa hai portato come primo brano? Perché ho chiesto a Andrea Passenger di portare della musica. Adesso scoprirete per quale motivo. Perché Andrea Passenger è un DJ torinese, ma è anche un produttore di musica dance, di musica da club. E quindi gli ho chiesto di portare della musica, sia della musica prodotta da lui, ma anche della musica che lo ha ispirato. Ecco, quindi... che con che cosa ci fai iniziare questo viaggio?
Allora, visto che mi hai chiesto di partire un po' dalle origini, ho portato un brano dell'Underground Resistance, che tra l'altro è il primo disco in vinile che ho comprato, tra l'altro a Torino, quando ancora non c'avevo un giradischi. In quel periodo lì era uno di quelli, di quegli infogni da ragazzino.
Certo.
Avevo scoperto che esisteva la techno di Detroit, mi ero chiaramente infatuato dell'Underground Resistance, e quindi ascoltiamo High Tech Jazz, che è un loro vecchio classico degli anni 90.
Benissimo, e quindi Detroit, Torino, cominciamo a contestualizzare quello che stiamo per ascoltare. Motor City, entrambe, però siamo nella metropolitana e noi due ci spostiamo in bicicletta. Molto interessante tutto questo. Galaxy to Galaxy, High Tech Jazz, eccola qua. Thank you. Bellissimo questo brano, Galaxy to Galaxy High Tech Jazz. Chi sono Galaxy to Galaxy?
Galaxy to Galaxy è uno dei, delle varie incarnazioni dell'Underground Resistance. Questo è un disco del 94. Adesso forse suona un po' datato con questo sax un po' midi. Però all'epoca è stato sicuramente uno dei loro successi, quando, diciamo, in un'epoca di techno molto dura che aveva dato un po' inizio ai rave degli anni 90, loro hanno si sono inventati un po' questa formula dell'high tech jazz, cioè riportando un po' di calore, un po' di groove, un po' di strumenti di una musica che appunto nasceva nella Motor City, e io mi ero proprio un po' invaghito di questa tutta di questa scena qua, e poi insomma sono andato a scoprire altre cose, però sono molto legato a questo pezzo qua, a quella scena lì, diciamo.
Contestualizziamo un attimo per chi non conosce queste tematiche. Allora, stiamo parlando di Detroit, anni 80 e 90, la musica, la nascita della musica techno e le varie sfumature. Ci sono riferimenti al jazz, appunto, come dicevi tu, per appunto renderla un pochino più, no, dare un po' più di calore al jazz. Quindi stiamo parlando della scena dei underground, quindi Underground Resistance era questo collettivo di produttori e DJ techno che, con riferimento a underground, resistenza underground, quindi esatto, per portare avanti questa scena culturale, no? Denominata underground. Cioè underground, che non era quella mainstream, quindi la produzione delle etichette discografiche delle major.
Esatto.
Andrea, tu sei producer, DJ, consultant, creative director e founder. Come convivono tutte queste identità nella tua quotidianità creativa? Cioè, tu fai solo questo di lavoro? O insomma.
Ma allora, io ho sempre un po' lavorato nella musica da quando mi sono messo un po' a spippolare, a fare musica, andare a suonare un po' nei primi locali, ormai 20 e passa anni fa, qua a Torino ho iniziato col collettivo, si chiamava Electro Sound Farm, era del giro del Paso, era un progetto elettronico in cui avevamo creato una compilation elettronica nel 2003, si parla. È stato un po' i primi anni in cui ho iniziato a fare musica, e poi è diventato tutto un po' naturale, quindi ho iniziato un po' a suonare, ho continuato a produrre musica un po' per conto mio, ho iniziato a pubblicare dischi, poi è arrivata un po' l'esigenza di organizzare serate in cui ci fosse la musica che interessava a me, interessava anche ai miei amici, e quindi ho organizzato diverse rassegne, insomma, nel corso degli anni. E sto continuando con Aquario e con Better Days, poi se ne parliamo.
Sì, sì.
E quindi sì, diciamo che io mantengo ancora un lavoro part-time, lavoro come...
Tu sei ingegnere.
Sono in formazione, sono ingegnere.
Sei ingegnere ambientale. No,
sì, sì,
ambientale.
E quindi ho ancora un lavoro part-time in questo istituto di ricerca che si chiama Lynx Foundation, e appunto part-time, e per il resto mi dedico alla musica, sì, come ho sempre fatto, però dandogli un po' più di spazio e dignità, ecco, negli ultimi anni.
Fantastico. Ma senti, e quindi tu, per te il club, allora il club lo intendi come dimensione culturale, anche perché tu poi gestisci e organizzi anche degli eventi di clubbing a Torino. Ma cosa significa oggi fare cultura con il clubbing, oltre, no, al, quindi il dance floor, far ballare la gente? Che cosa significa fare cultura con il clubbing oggi per te?
Ma allora, non è stato qualcosa che ho deciso a tavolino. Diciamo che, essendo una persona un po' nerd, e quindi gli piace andare un po' a scovare le storie delle cose che lo appassionano, quindi mi piace un genere musicale, vado a scavare, vado a cercare di capire come è stato influenzato, eccetera eccetera, scopro una scena e vado a cercare di capire chi c'era dietro quella scena, che tipo di persone. Quindi per me è stato un po' naturale, a un certo punto, avere l'esigenza di unire queste cose qua, no? Di non considerare più l'andare a ballare, il clubbing, come solo entertainment, come si tende un po' a fare, insomma, in epoca assolutamente tardo capitalista, in cui tutto è un prodotto, tutto si può comprare, tutto si può consumare. E quindi ho avuto un po' l'esigenza di raccontare anche un po' quello che sta dietro il clubbing, cioè da che comunità hanno creato quel tipo di esperienza, che tipo di comunità creava quel tipo di musica, E quindi sì, ho creato Better Days per quello, in particolare, in cui leghiamo un po' la parte di musica e DJing a un momento invece in cui si raccontano le storie di clubbing e comunità, ecco. In particolare quello. Su Acquario invece è proprio una club night che cerca un po' di recuperare quei suoni un po' più caldi, un po' più groovy, che in una Torino molto elettronica ogni tanto mi mancano. E quindi diciamo che io e i miei amici ci siamo fatti la serata con le cose che volevamo ascoltare tendenzialmente, no? E lì invece è proprio un po' più legato all'entertainment, però insomma poi con una curatela sui suoni che vengono proposti, cioè con una linea, ecco, un fil rouge abbastanza identitario, quello sì.
Senti, cosa ci fai ascoltare adesso? Cosa ci hai portato?
Allora, ti ho portato sempre un po' in tema influenze. Un'altra cosa che un altro disco che mi ha veramente formato l'avevo scoperto quando ascoltavo il trip hop, eccetera, eccetera. A un certo punto scopro che Massive Attack, prima di chiamarsi Massive Attack, si chiamavano The Wild Bunch, che era questo collettivo di DJ, artisti, MC e tutto il resto, in cui c'era un DJ che si chiamava DJ Milo, che era il DJ di questo Wild Bunch, da cui poi nacquero i Massive Attack. E lui, diciamo sull'onda del successo di Massive Attack degli anni, diciamo, 90, pubblica questo CD. In cui è un mixato tendenzialmente, in cui praticamente lui risuona un po' le tracce che lui proponeva a fine anni 80, inizio 90, ed è per me è stato rivelatorio, perché in un'ora di musica lui passa dall'hip hop vecchia scuola alla house music, alla disco music,
grande,
ai breaks. E io quando ho ascoltato quella roba lì, ho detto wow, quindi si può fare tutta questa roba qua,
certo.
E ci sono tutti questi generi insieme che possono essere suonati.
Certo.
E ho scoperto, è stato uno dei miei primi, una delle mie prime porte verso la disco music, che io non conoscevo. Io conoscevo l'elettronica, ascoltavo l'elettronica inglese, il drum and bass,
certo,
il trip hop, stavo esplorando un po' di techno, iniziavo a interessarmi di house music, e a un certo punto scopro che c'era la disco, quindi da lì sono andato anche poi a scavare, a cercare le origini del clubbing anche attraverso questo. E dentro c'era Thelma Houston, You Used to Hold Me So Tight,
che ce l'ascoltiamo
che
adesso.
Ce l'ascoltiamo.
Grazie. Good days.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Metro.
Eccoci tornati in diretta qui dagli studi di R18. Vi ricordo il numero di telefono per mandare i vostri messaggi, interagire con noi: 388-3246-527. State ascoltando Metro Sound? Mandateci delle richieste, perché qui c'è Andrea Passenger. Che appunto vi accontenterà.
Non è vero.
Allora Andrea, abbiamo parlato dei tuoi eventi Aquario e Better Days, che appunto tu organizzi qui a Torino. Quando sono? Quando si svolgono?
Allora, sono entrambi mensili. Uh-huh. E Better Days si tiene in Barchino una volta al mese e la prossima è l'11 gennaio. Uh-huh. Quindi se vi interessa una bella chiacchierata.
A che ora?
Allora, abbiamo il talk alle 6 e poi mettiamo musica dalle 7 fino a mezzanotte.
Che giorno è in genere? Domenica?
Domenica, sempre. Uh-huh. Domenica. Ci facciamo questa, okay, domenica scialla all'imbarchino. Uh-huh. Dove in realtà poi si forma un po' di dance floor domenicale. Uh-huh. Bello, bello.
Tra l'altro l'imbarchino è un bellissimo locale qui a Torino, perché è proprio sulle sponde del fiume Po, al Valentino, nel parco del Valentino, ed è molto bello. Di giorno è uno spazio polivalente, perché di giorno ci sono anche le postazioni per poter lavorare e studiare, e con questo affaccio sul fiume Po, ma poi la sera si trasforma, perché ci sono diverse altre, cioè delle stanzette tutte con le vetrate, e insomma si può lavorare osservando il fiume che scorre. A me piace molto personalmente il fiume.
È bellissimo.
Ah. Ecco, molto bene, molto bene. Senti Andrea, parliamo delle tue produzioni.
Sì.
Quindi tu produci e fai anche degli edit, no? E tra l'altro hai pubblicato su etichette come Light Touches, Right Tempo, Just What the World Needs. Perché hai scelto questo tipo di etichette, e che tipo di suono, cioè, le caratterizza? Cioè, che cosa ti danno ciascuna?
Allora, le etichette che ho nominato sono etichette, una è la mia, Light Touches, dove pubblico edit. Uh-huh. Mie di, diciamo, brand di disco, afro, boogie, soul, eccetera, eccetera, che è una cosa che ho iniziato a fare un po' così. Suonavo delle mie versioni di brani alle serate, ho visto che comunque funzionavano belle, interessanti, ho iniziato a pubblicarle, poi alla fine quell'etichetta lì è mezza esplosa e sono già al volume 10, in stampa al volume 11, che arriverà tra un paio di mesi. E quindi niente, quella è una bellissima avventura in cui esploro un po' quel suono lì, un po' più caldo, un po' più vecchio, insomma, no?
Uh-huh.
E poi appunto mi sono state richieste anche da altre etichette, edit, rework di vario tipo. Ad esempio Right Tempo è un'etichetta, insomma, leggendaria storica,
di Milano,
di Rocco Pandiani. Just What the World Needs è un'etichetta invece di New York, adesso sta per uscire un disco nuovo su un'etichetta invece ucraina. Insomma, ci sono un po' di cose che... un po' di etichette che ospitano
un'etichetta
i miei
ucraina,
lavori,
scusa? Sì. E cosa produce? Sì. Sempre
Funky Joe, sì, si chiama Funky Joe, e producono sempre, stampano edit di... Insomma,
house, di pause, no?
Un po' di disco solo.
Disco?
Punk,
ah. Sì. Ma pensa.
Sì. E invece poi ci sono le mie etichette un po' più elettroniche, che sono Dora Exp e Icon of Desire.
Ecco.
Che però sono altri suoni, altre cose.
Ecco, e con Dora Exp Experience, penso che significhi, vero?
In realtà no, sta no, un po' nell'occhio di chi guarda, cioè potrebbe essere experience, potrebbe
export,
essere expression,
expression,
potrebbe essere export se vuoi. Io l'ho chiamata.
Senti, Dora, perché si chiama Dora?
Si chiama Dora perché la mia prima etichetta era Icon of Desire e aveva proprio questo immaginario invece spaziale, molto lontano da quello, mm-hmm, che era il mio rapporto con la città. E poi quando ho aperto Dora Exp invece ho deciso di essere un po' più terreno, di essere un po' più legato a quello che è il posto in cui vivo, e visto che vivo vicino alla Dora ho detto...
Fiume Dora di Torino.
Esatto, poi solo dopo ho scoperto che esiste questo cartone americano che si chiama Dora l'esploratrice.
Ma dai,
però non lo sapevo.
Non lo sapevo nemmeno io, esatto. Sono ignorante in materia, ma dai, fantastico.
E lì invece pubblico delle cose mie invece, non edite, ma sono produzioni originali mie, un po' più house, un po' più scure, un po' più left field, un po' più acide, con molti sample. E se vuoi ci possiamo ascoltare,
certo.
Hypower.
Hypower, vediamo
disco.
Se ce l'ho qui da queste parti, perché io Hypower mi piace tantissimo, ce l'ho in radio, ce l'ho nella mia playlist. Dov'è? Ah, eccola qua, scusate, perché noi qui intanto abbiamo... ce l'ho nella mia playlist e me l'ascolto. Hypower, 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 Hypower. Dov'è? Non la vedo. Ah, è qua. Eccola. Va bene, allora la mettiamo così la facciamo ascoltare a tutti, ok? Andiamo. Che tu hai definito bello arrogante, a me piace da matti, perché c'ha questo motivo, no? Che va in loop insistente, che dice Hypower, Hypower, poi lo ascolti e poi sotto, no? Mentre lo stai ascoltando senti sfrecciare queste auto, ti sembra di viaggiare in autostrada. Bello,
non ci avevo mai pensato.
Perché io, a me della musica, cioè a chi colpiscono i testi, a me ad esempio colpiscono i suoni, cioè io della musica proprio, non lo so, mi colpiscono proprio l'ambientazione sonora, e quindi non so, certe sfumature.
Sì, poi questo...
me le immagino, mi faccio i miei film.
Ah no, ci sta, ma della musica ognuno ci prende un po' quello che arriva.
Senti, ti volevo chiedere, ma tu quando produci i brani, no? Come te le immagini? Che cosa pensi? Cioè, li pensi nell'ottica di far ballare la pista, quindi pensi alla pista? Oppure qual è l'ottica l'ottica, senti l'ottica in qualcosa che si sente. Che cosa, qual è il tuo, no, obiettivo, no, quando produci un brano?
Allora, purtroppo non sono così così focalizzato sul fine di quello che faccio. E quindi soprattutto le cose che sto pubblicando su Dora Exp, in realtà non le faccio con l'obiettivo di fare un pezzo da club, ma è più un'urgenza espressiva, quindi è molto collegato in realtà a quello che ti dicevo prima, no? Di stare nella tua cameretta, nel tuo flusso, nel tuo flusso di suoni, nel flusso di pensieri. E le cose poi evolvono anche un po' da sole, no? Cioè metti in loop certe cose, te ne richiamano altre, allora le aggiungi. Quindi c'è un po' questo morphing delle cose che stai facendo. E vengono fuori poi dei pezzi, cioè, se vuoi, anche un po' strampalati, no? Questo è un pezzo che ha un bellissimo tiro, ma è molto lento, ad esempio, cioè 110 bpm.
Però ha il groove.
Ha il groove, e però non è stato, cioè non l'ho pianificato, capito? Cioè, ho trovato questo sample di un disco gospel, tra l'altro molto brutto, che però c'era questa frase all'inizio di un brano che mi ha ossessionato. Ho detto, ah, bellissimo, questo dovrebbe essere proprio un pezzo acido, cattivo, no? Ed è venuto fuori High Power, quindi anche lì, cioè, mi faccio colpire un po' dai suoni, da certe atmosfere, e da lì ci aggiungo dei pezzi di paesaggio, capito?
Molto bello, bello, bello. Io ti conosco da tanto tempo e quindi ti ho visto che eri uno studente del Politecnico e sei diventato questo grande produttore. Tra l'altro stai facendo serate ovunque, intorno al mondo, sei andato in Giappone, cioè veramente ti chiamano dappertutto, perché ormai con le tue produzioni ti stai facendo conoscere e apprezzare soprattutto. Mi sono sempre chiesta, scusami, non ti voglio offendere, ma è un'esperienza anche personale, entra proprio del personale in mezzo. Io lavoro da 23 anni, no, da più, da 25 anni, perché prima in un altro posto, sempre con gli ingegneri, e io ho una formazione umanistica. E ho sempre patito un po' l'ingegneria, cioè da un lato mi è sempre piaciuta, ma mi affascina, mi colpisce, ma il mio approccio è diverso, no? Quindi c'è sempre stato questo scambio così osmotico tra l'ingegneria e l'aspetto umanistico. Io ci metto la mia parte, l'ingegneria. Dall'ingegneria ho imparato, quindi l'ingegneria mi è servita. Quindi lo scambio con gli ingegneri mi è servito per delle cose che a me servivano a livello personale, quindi una certa schematizzazione delle cose che io non avevo, e mi è servita. E quindi va bene. Poi però delle altre non le sopporto, cioè delle altre proprio delle volte troppa schematizzazione, ecco, devo prendere un attimo la mia pausa, il mio respiro. Io mi sono sempre chiesta, come hai fatto, no, tu, con la tua formazione da ingegnere, quindi da nerd, possiamo introdurre questa prova, nerd, ad arrivare invece a produrre delle cose così con il groove, ad essere così vicino al soul, al funky, e io non lo so, non riesco a spiegarmelo, spiegacelo tu, come hai fatto?
La risposta più facile è successo. Ma no, non lo so, non c'è una risposta vera. Diciamo che, allora, come te la giro? Allora, io sono sempre stato nerd e ossessivo nelle cose, no? E questo mi ha portato in realtà a essere nerd e ossessivo nella musica, nella ricerca di un suono, nell'esplorare i generi musicali. E in mezzo il fatto di aver studiato ingegneria in realtà mi ha dato semplicemente un metodo. Cioè, io non mi sento ingegnere, esatto. Ho fatto ingegneria, cioè sono due cose diverse,
certo.
Cioè, io non sono una persona quadrata, ho la capacità di essere quadrato quanto serve. E quindi l'aver fatto quel percorso di studi mi ha semplicemente dato degli strumenti in più.
Certo.
Però poi la persona che studia, la persona che sono, è più complessa, più variegata. Quindi quella secondo me è solo una delle componenti.
Certo.
Quindi te la spiego un po' così.
Bravo. E allora guarda, abbiamo un brano subito dopo che casca proprio a fagiolo, che hai prodotto tu, che si chiama...
Cosa vuoi sentire? Vuoi
The
sentire
Funk.
The Funk? Ah, ok. Questo è il primo disco in vinile che ho fatto ormai 15-18 anni fa.
15-18 anni fa, quando proprio stavi iniziando a trasmettere questa tua dimensione più vicina al soul e al funky. Ce l'ascoltiamo?
Sì, in realtà questo è proprio un pezzo ispirato dalla techno di Detroit, quindi quando facevo quelle cose lì un po' più, che cercavo di imitare un po' i maestri, no? E quindi,
ecco.
Boh, poi non so se ci sono
bello.
Riuscito, però ascoltiamo.
Andiamo.
Tuffo nel passato.
Bello figo, mi ricorda un po' vagamente i Kraftwerk, un po' quella dimensione, un po' così.
Addirittura, interessante.
Eh sì,
interessante. Ma non so, questi erano veramente i miei primi esperimenti quando ascoltavo, insomma, la musica che arrivava da Detroit.
Certo.
E infatti, insomma, The Funk, anche perché mi piaceva questo basso rotolante.
Bellissimo.
L'atmosfera un po' più calda dell'elettronica classica che si sentiva nei club. Era quello, era il periodo della minimal in cui c'era questa musica super asciutta con questi groove veramente semplificati, e invece no, io volevo
il
fare queste cose massimali, capito? Massimaliste.
E, bravo.
Ed è interessante perché ci trovo un po' di fil rouge con le cose che mi piacciono adesso, che adesso non produco più questo tipo di musica qua, però in realtà quella ricerca di un'intensità, la ricerca di un groove, mi piacciono tantissimo comunque sempre linee di basso un po' zoppe, un po' arroganti, un po' storte.
Belle.
E qua c'era già un po' quella nuce, la roba che poi mi piace fare, mi piace suonare.
Fantastico.
Ecco.
Senti, allora, tu sei diventato produttore, ma sei diventato prima produttore o prima DJ? E comunque, come DJ, come ti poni nei tuoi DJ set? Cioè, in che modo ti approcci? Come decidi? Come scegli? Cosa fai? E che tipo di DJ set fai?
Ammazza, quante domande. Allora, sono nati insieme, cioè io ho iniziato un po' a produrre musica in camera, forse ho iniziato un po' prima a produrre, cioè con dei software rudimentali. Mi ricordo all'epoca quando ero ragazzino, mi arrivavano a casa, mio padre comprava questi giornali di informatica e c'erano i CD-ROM con le demo dei programmi, no? E un giorno ne installo uno, era tipo forse Cakewalk o qualcosa di veramente vecchissimo, di 25 passa anni fa. e ho iniziato a tagliare i pezzi che compravo su CD, cioè compravo i CD, me li rippavo sul computer e poi ci facevo i pezzi, li ricombinavo, capito? E quelli sono stati i miei primi esperimenti. Però poi quando ho fatto la compilation con i ragazzi di Electro Sound Farm, in realtà poi ho iniziato subito a mettere musica, quindi più o meno sono andato un po' di pari passo le due attività.
E quindi facevi DJ set con i CD del computer?
No, sto scherzando. Sì, i primi DJ set li facevo col computer. DJ set li facevo col computer perché non avevo ancora i dischi.
Di che anni stiamo parlando?
Ho fatto il mio primo DJ set, mi sa 2003.
Fantastico, che bello.
Sì, quindi un po' di anni fa, sì.
Non c'erano quei tool, cioè quei... come si chiamano quelle tastiere che ci sono adesso?
Ma c'erano le prime consoline.
Consoline?
Sì. Mi ricordo che su sto computer scassato avevo un software per mixare gli MP3, una roba del genere. I primi set li ho fatti così, ecco.
Fantastico, davvero. E quindi,
poi mi dicevi dei DJ set. Ma allora, per me vale sempre la stessa formula. Cioè, a me piace suonare musica che mi piace. E quello dovrebbe essere un po' la base per tutti i DJ, diciamo, che cercano di avere un suono, che cercano di avere un po' di... che vogliono anche unire un po' di personalità a quello che fanno, no? Quindi è uno sport come tanti altri all'interno del DJing. A me piace proprio praticare questo, quindi cerco di suonare cose che tendenzialmente magari non si sentono tanto, il motivo per cui sono tante edit mie, se poi ne ascoltiamo una.
Certo.
E poi sì, a livello di genere in realtà non sono monogenere, cioè sono eclettico, nel senso mi piace farmi i miei viaggi, no? Posso magari suonare, come è successo l'ultimo acquario, un'ora, un'ora e mezza più house, per poi sfociare, accelerare, andare a suonare cose disco, broken beat, rallentare, scendere di bpm, certo, di intensità, risalire. Cioè credo che sia proprio un viaggio quello del DJ set, è bello.
Ti piace di più la dimensione dell'ascolto o la dimensione del dance floor? Io ad esempio, ecco, personalmente a me è sempre piaciuta di più la dimensione dell'ascolto, devo dire la verità. Oppure un dance floor, però non quello che ci si aspetta solitamente nelle situazioni italiane. Quindi che devi ballare, devi mettere quella yeah, festa, yeah, 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 un, due, tre. No, per carità, stimo chi lo sa fare, benissimo, però non è la mia dimensione. Ecco, io ho una dimensione più rilassata, più da viaggio, però... Ognuno
più. Ma sì, io ho sempre trovato, anzi con gli anni sta aumentando proprio la voglia di suonare per un pubblico che si fa il viaggio con me, balla, e mi arriva indietro molto di più rispetto a una situazione di ascolto, anche perché tendenzialmente le persone non ascoltano, cioè le situazioni di ascolto sono difficilmente, situazioni in cui veramente poi le persone ascoltano, no? Cioè i famosi listening bar dove però poi nessuno ascolta e la gente sta al tavolino a chiacchierare con gli amici, non sono veri listening bar, capito? Quindi sono tutte dimensioni che...
Dici?
Sì, sono abbastanza convinto.
Però a me è capitato spesso che... Scusami, però... No, perché mi piace la dialettica, mi piace il parere, il confronto di... Allora, a me è capitato spesso magari di mettere musica, di vedere qualcuno che mentre parlava era lì, che si faceva insomma con i suoi amici, la sua situazione, aperitivo, eccetera, eccetera, si alzasse e venisse lì del mio... però questo pezzo figo! Quindi significa che non è vero che subiscono passivamente l'ascolto, insomma, la gente comunque, anche se magari è lì che...
Ma ho tagliato un po' con l'accetta, chiaro. però quello è vero, succede. Cioè comunque anche a me piace tantissimo proporre musica che poi chiaramente poi non puoi suonare nei club, no? Quindi faccio anche io tantissime selezioni e in realtà non è vero che non mi piace, è stimolante in una maniera diversa. Se però devo dirti dov'è che mi arriva più energia e più comunione con le persone, è il dance floor, chiaramente. Perché sì, c'è un'euforia più pronunciata, c'è uno scambio uno a uno, cioè ci sono dinamiche completamente diverse. Ecco.
Certo.
Poi apprezzo entrambe, mi piace fare entrambe, però l'energia che mi arriva da un club è diversa.
Senti, ci ascoltiamo ancora questo brano, questo tuo brano, si intitola LTR.
Ah no, sì, quello è il numero di catalogo. Si chiama Psychaprol. Esatto, questo è... E questa, come ti dicevo, è una delle edit sulla mia etichetta, sull'Itachis Records. Questo è dal volume 10, è uscito qualche mese fa, l'ultimo volume che c'è in giro. Quindi
bene,
ce l'ascoltiamo.
Eccolo. Andrea Passenger qui su Metro Sound, passeggero number one, super passeggero, passenger. Allora, abbiamo parlato, no, di due città quasi gemellate, se vogliamo, perché sono Torino e Detroit, no? E di come quindi ti hanno influenzato e forgiato, ok, quello che fai soprattutto. Tu sei anche, abbiamo detto anche che adesso con le tue produzioni stai girando il mondo, sono l'occasione per te per girare il mondo nel modo migliore, no? Se vogliamo. Ma c'è una città che senti particolarmente tua dal punto di vista sonoro? Sei stato in Giappone recentemente, non so. Se chiudi gli occhi, tra l'altro, qual è anche il suono urbano che ti caratterizza di più? Ecco, visto che...
Allora, difficile. Ma la cosa interessante di andare a suonare un po' in giro in città diverse è proprio quella, cioè di vedere che i pubblici sono diversi e rispondono diversamente a quello che proponi, che è una cosa che è sempre affascinante, no? Che ne so, ad esempio, io ho un legame molto forte con Genova, mi capita spesso di andare a suonare, tra l'altro ci andrò il 10 gennaio dai ragazzi di Fela, che saluto. Ad esempio, quando mi capita di andare a suonare a Genova, quasi sempre c'è sempre un'atmosfera molto intensa, molto... cioè proprio concreta, c'è una vibe che non trovo in nessun'altra città.
Sarà,
no?
Perché c'è il mare?
Non lo so quale sia il motivo. Però è molto viscerale, ecco. Uh-huh. C'è questa visceralità nel pubblico che balla, nel pubblico che ascolta. Mm. E per dirti,
sarà perché c'è il pesto?
Magari per il pesto, non lo sappiamo. E pure mi dicevi del Giappone, anche lì mi è capitato di suonare per 2 anni di fila Tokyo, Osaka, e anche lì inizio un po' a vedere le differenze tra le città. Mm-hmm. Ed è interessante vedere appunto anche lì, ad esempio ad Osaka, ho notato che c'è anche un po' lì quella visceralità che ho ritrovato in altre città. Mm-hmm. Quindi sono interessante questa cosa qua, e in ogni posto, quando inizi a riconoscere un po' quella vibe, inizi anche poi a proporre delle cose diverse. Puoi osare di più in alcuni posti. Sì. Oppure cambiare direzione in altri. È interessante, comunque un discorso interessante.
Mm-hmm. Certo. Ci sono dei suoni che ti hanno colpito viaggiando? A livello di paesaggi sonori.
Ma dici di dischi che trovo?
No, città? Paesaggi sonori. Quando tu vai in una città ti colpisce di più? Vabbè, sì, immagino il monte Fuji.
Vabbè, ad esempio è interessantissimo perché le città giapponesi sono molto silenziose. E quindi tu vai in questi viali che ci sono, che ne so, magari 3.000 persone che stanno attraversando la strada e c'è silenzio. Mm-hmm. Quella cosa lì mi ha flashato la prima volta. E altri posti invece ipercaotici, densi di vita, di suono, di rumore, di voci. Mm. Quindi insomma è affascinante.
Bene, ci ascoltiamo ancora un brano, perché poi siamo per volgere in chiusura e siamo, insomma, volevo fare anche un po' i saluti perché...
Certo.
Qual è il tuo questo brano,
allora,
che ci proponi?
Mi hai chiesto di portare anche qualcosa che sto ascoltando di recente. Mm-hmm. Quindi ti faccio sentire Shoka Zulu, che lui è Kaidi Tatam, produttore, tastierista, bravissimo, inglese. Mm-hmm. E questo è Navigate Your Soul, uno degli ultimi brani che ha proposto, che ha pubblicato. E niente, buon ascolto.
Oh,
Touch Your Soul, Shaka Zulu, questa proposta di Andrea Passenger, quindi un brano di adesso.
Sì, mi sa che è uscito qualche mese fa, sì.
Sembra però un brano anni 80, eh?
Perché c'ha quell'andy un po' boogie funk, quei rullantoni, quel basso un po' digitale, però in realtà è una produzione nuova, però sì, chiaramente si rifà un po' quel... quell'estetica.
Bene, guarda, Andrea, il programma qui sta quasi per terminare. Io ti ringrazio per essere salito a bordo come passeggero speciale di questa metropolitana sonora Metro Sound. Ti ringrazio, è stato un bel viaggio insieme.
E io ti Spero ringrazio ti per piaciuto. L'invito, assolutamente sì. Grazie.
E quindi ti incontreremo qui a Torino sicuramente nelle serate che hai detto di Acquario e di
sì, di Better Days, e vi segnalo anche questa domenica c'è un evento per, diciamo, di solidarietà per la Palestina in Barchino, quindi se venite giù e vi ascoltate un po' di talk, un po' di musica, io metterò musica tra le 10 e le e mezzanotte, anzi forse tra le 8 e le 10, non mi ricordo più, comunque venite giù in Barchino, supportate.
Benissimo, Andrea ti ringrazio ancora, Metro Sound per il 2025 termina qui, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, ma comunque diciamo che per me è stato un piacere, insomma, viaggiare con voi, spero per voi sia stato altrettanto, vi saluto e quindi vi faccio gli auguri per una buona fine d'anno e rinnovo l'appuntamento per il 2026. Quale sarà la prossima fermata o le prossime fermate del 2026? Next Station? Per scoprirlo vi do appuntamento con Metro Sound al 2006, dal 13 le programmazioni di Radio R18 andranno dalla settimana, quando è, dal 13 in avanti, no, quando è? Oddio, non ho il calendario, ma ve lo dico subito.
Momento di panico,
sì, a me queste cose mi impanicano parecchio. Dalla settimana del 12 gennaio, quindi noi saremo in onda il 15 gennaio con Metro Sound, sempre dalle 19. Io vi aspetto, quindi prossima fermata, Next Station. Metro Sound. E come ultimo brano per salutarci, Joe Smooth con Promised Land. Ciao a tutti. Da Miss Lara e
ed Andrea Passenger. Ciao a tutti.
Ciao.
Metros, 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 Metros.